abbiamo il piacere di avere in linea con noi e quindi di parlare di tutte le problematiche che abbiamo espresso in
Sviscerate.
questa mattinata il ministro Adolfo Urso, il vice ministro Adolfo Urso per lo sviluppo economico con delega al commercio estero. Buongiorno ministro.
Buongiorno a tutti voi e ovviamente soprattutto ai nostri comuni ascoltatori.
Grazie ministro, la
Io voglio
ringraziamo per la
subito, sì,
disponibilità.
in pratica un grande collaboratore, importante collaboratore del ministro, il dottor Sacco, conosce la trasmissione, conosce Gianni Elsner, cioè, la storia di questa trasmissione, perché noi siamo 30 anni, è 30 anni che questa trasmissione è in onda. E fa tante cose, parla di tutto, di politica, attualità, teatro. Questi giorni abbiamo avuto l'esigenza, perché gli ascoltatori vogliono capire, onorevole Urso, un pochino che cosa sta succedendo. Quindi lei sta recando, oggi ci sarà questo importante, cioè il suo intervento alla manifestazione di Futuro e Libertà, e sicuramente dirà cose importanti, come le dirà il presidente Fini domani nella stessa manifestazione. Quindi possiamo far capire ai nostri ascoltatori
Certo.
che cosa succederà e che cosa dobbiamo aspettarci da quello che accadrà oggi e domani con questi interventi.
Sì, innanzitutto cos'è Mirabello? Mirabello è un piccolissimo paese in una terra tradizionalmente rossa, tra virgolette, l'Emilia-Romagna, in cui quasi 30 anni fa allora giovane, oggi anziano, militante del Movimento Sociale Italiano, Vittorio Lodi organizzò questo incontro alla riapertura di quello che è sempre considerato l'anno politico, quindi appunto ai primi di settembre. Almirante ne aveva fatto una tappa del suo percorso italiano, l'appuntamento in cui lanciava i messaggi per l'anno politico che si apriva a tutta la destra allora esiliata in patria. E in quel luogo, tra l'altro, e non a caso, Almirante indicò in Gianfranco Fini il successore, quello che lui auspicava fosse il successore. Poi Fini dovette vincere più congressi in momenti anche non facili della sua esistenza per raccogliere quel testimone. Da allora ad oggi, ogni anno, lì si è riaperta la stagione politica per la destra italiana, in questo piccolissimo borgo in cui tanti amici, militanti, elettori vengono appunto durante la festa e soprattutto nella giornata conclusiva, che quest'anno sarà domani pomeriggio alle 18 col discorso appunto di Gianfranco Fini. In più, quest'anno Mirabello rappresenta qualcosa di importante non solo per la destra ma per la politica italiana. Io immagino che il discorso di domani di Gianfranco Fini segnerà una svolta pari e forse superiore a quella che impresse a Fiuggi, consentendo alla destra italiana di rientrare nella storia, nella politica del paese e di giungere presto al governo, in alleanza con Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, e nel contempo penso che la svolta sia ancora maggiore perché questa volta riguarda la storia politica del paese. Presumo che il discorso di Fini a Mirabello, domani, domenica 5, segnerà una tappa fondamentale, forse la più importante negli ultimi anni per la storia politica italiana. Di qui la grande attesa anche di coloro che negli ultimi mesi avevano snobbato Gianfranco Fini, gli avevano detto che lui in realtà non contava nulla, che era un soprammobile imbalsamato a Montecitorio, che nessuno l'avrebbe mai seguito e che altri determinavano le scelte del paese. Oggi tutti, da Umberto Bossi in maniera rispettosa a Silvio Berlusconi e tanto più agli avversari nostri e loro, cioè alla sinistra italiana, guardano a Mirabello come un'occasione storica e cercano di capire quello che dirà Gianfranco Fini.
Ministro, ma anche noi vogliamo capire, i nostri elettori, cioè gli elettori e i nostri ascoltatori, cioè cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè il progetto PDL è chiuso? Esiste un nuovo partito? Si rimane nella maggioranza? Cioè, gli interrogativi sono questi.
Visto che insomma noi abbiamo letto dichiarazioni.
Lo so che
dichiarazioni
che chiediamo troppo,
diverse dei
però
singoli.
Esatto, la gente comune però vuole, noi tutti vogliamo capire, vorremmo rendere la politica un pochino più comprensibile, no? Ieri tra l'altro abbiamo letto la dichiarazione di Berlusconi che dice non andremo alle elezioni perché c'è il rischio astensione, in quanto effettivamente l'elettorato è un po' stanco di questo tipo di politica.
Quindi noi l'abbiamo detto sempre sin dall'inizio, da quando si è aperto questo confronto, sulla base di uno strappo che purtroppo il Presidente del Consiglio e capo del governo, ma anche il Presidente del nostro partito, ha voluto determinare quando in pochi minuti decise, e con lui la maggioranza dell'ufficio di presidenza. Io ovviamente parlai e votai contro quel documento, quell'editto, quell'atto processuale che in pochi minuti espulse dal partito che aveva fondato Gianfranco Fini. Ricordo a tutti che gli elettori di Roma, come quelli di Mirabello e della Sicilia, ovunque in Italia, avevano trovato sulla scheda elettorale due capilista. Silvio Berlusconi innanzitutto al primo posto, come ovvio che sia, essendo il leader del partito e della coalizione, e al secondo, in ogni circoscrizione, in ogni seggio e in ogni scheda, il nome di Gianfranco Fini, a garanzia dell'unità, del percorso, dei valori, dei programmi, degli elettori della destra, milioni e milioni, che confluivano in un unico soggetto politico. Quel patto con gli elettori è stato stracciato da Silvio Berlusconi quando ha espulso l'altro garante, Gianfranco Fini, dal partito che insieme avevano presentato agli elettori e che era giunto al governo del paese. Noi chiediamo a Silvio Berlusconi, al nostro leader, di ricucire quello strappo, riavvolgendo il film disgustoso di queste settimane in cui alcuni quotidiani hanno cercato di processare Fini come avevano fatto con Boffo, costruendo dossier, campagne di stampa secondo i metodi stalinisti, ma non ci sono riusciti. Boffo ha ceduto, si è dimesso, salvo poi lo stesso direttore del giornale che l'aveva processato ammettere che Boffo non aveva commesso non solo reati ma nessuno atti che potessero determinare dimissione, era tutto un dossier falso. Bene, Fini ovviamente non si è dimesso, non si dimetterà, lancerà la sua sfida al paese, a Mirabello, perché la politica torni a pensare e a lavorare per gli interessi generali del paese, certo, e per il bene comune, e quindi un programma di legislatura che si occupi dei giovani, certo, soprattutto dei giovani che sono i grandi dimenticati, del mezzogiorno, delle imprese, della ripresa che deve giungere, anzi deve partire dal nostro paese dopo la recessione che abbiamo subito. Queste sono le cose concrete, poi si vedrà. Se tutto ciò sarà possibile realizzarlo nel PDL non dipende da noi o da Fini, dipende da Berlusconi che ha determinato lo strappo. Se questo strappo non sarà ricucito, è ovvio che gli italiani che la pensano come Gianfranco Fini dovranno costruire un altro soggetto politico nella maggioranza, alleato della Lega e del PDL, per continuare a mantenere il patto con gli elettori.
Ma il passaggio successivo qual è? Quello di aspettare una decisione per quanto riguarda i propri viri, l'espulsione?
I propri viri sono, cioè, quello è il passaggio del passato, un teatrino della giustizia, sì, ridicolo, al quale non ci presteremo, nessuno
ministro,
di noi
mi scusi,
presenterà.
Ministro, mi scusi proprio un secondo, perché credo che alcuni, parecchi italiani, di fronte al termine propri viri siano rimasti un po' sconcertati, perché magari non sanno esattamente, perché effettivamente è un termine anche abbastanza complicato nella sua etimologia, che cosa siano i propri viri, visto che lei insomma ha una...
È un collegio,
ecco, perfetto,
che è stato creato in tutta fretta dopo aver espulso Fini dal partito per processare i cosiddetti finiani. Ora voi vi rendete conto che questo strumento era utilizzato nel Partito Comunista del tempo ed è uno strumento giudiziario che intenderebbe, guardate un po', processare le idee all'interno di un partito liberale. Una cosa ridicola, controproducente, a cui non ci presteremo, perché nessun processo potrà mai stabilire quale valore abbiano le idee delle persone che liberamente si costituiscono in un partito o un movimento politico. le idee non si processano, si confrontano, arricchiscono la democrazia, i partiti sono il sale dell'azione degli uomini, delle donne e dei giovani. Per cui noi non ci presteremo a questo gioco, vorremmo che il nostro partito fosse davvero quel grande partito democratico, liberale, europeo e moderno, laico e pluralista, innovativo, che sappia alimentare le speranze e non vivere di paure, che guardi al futuro e non si laceri sul passato. Insomma, il motivo per cui noi di destra abbiamo fondato il Popolo di Libertà resta tuttora valido se gli altri ci diranno che il progetto è cambiato, che è stato dirottato in un'altra direzione, noi non ci possiamo stare.
Ministro, sono Giampiero Mazzotta, volevo coinvolgerla in una breve analisi. Intanto ricordo a chi è all'ascolto che stiamo parlando col ministro Adolfo Urso, vice ministro allo sviluppo economico. Allora, ministro, lei prima ha nominato Giorgio Almirante, quindi ci riporta indietro nel movimento sociale. Ricordiamo poi il passaggio, la svolta di Fiuggi, Alleanza Nazionale, che sembrava appunto destinata a percorrere autonomamente un certo cammino. Poi il confluire dentro il Popolo delle Libertà, quindi tante aspettative che forse adesso non stanno andando a buon fine. Ecco, chiaramente Alleanza Nazionale è quel gruppo che sembra quasi diventato un corpo estraneo all'interno di questa coalizione. Allora io quello che le voglio chiedere è questo: si poteva preventivare questa cosa? Cioè, è successa strada facendo o era una morte annunciata secondo lei?
Guardi, io sono stato il più convinto assertore in Alleanza Nazionale sin dall'atto della fondazione. Ricordo a tutti che fui il coordinatore dei comitati promotori di Alleanza Nazionale, quindi l'attore principale di quell'evento, dopo Gianfranco Fini, Pinuccio Tatarella, Domenico Fisichella, diciamo il costruttore. Ebbene, fin dal primo momento dissi che Alleanza Nazionale è una tappa verso un grande soggetto politico di centrodestra in cui raccogliere tutti gli italiani che non si riconoscessero a sinistra. Questo progetto si è realizzato nel Popolo di Libertà, ma poi qualcuno se n'è riappropriato e l'ha deviato. Devo dire con chiarezza a tutti, il Popolo di Libertà non è e non può essere una Forza Italia allargata in cui gli altri siano solo dei sudditi che non possono esprimere le proprie idee, perché questo contrasta con la natura del partito che abbiamo fondato, con la sua vocazione europea e democratica e partecipativa, e certamente con i valori e gli interessi del popolo di destra dell'Italia. Per questo o il Popolo di Libertà torna ad essere quello che insieme volevamo che fosse, oppure non ci si può chiedere a noi di stare in un partito in cui non c'è fine. Chi si riconosce nella destra italiana in Gianfranco Fini sta con Fini. Se Fini è riaccolto col ruolo che gli spetta nel Popolo di Libertà, capace di indirizzarne la storia e soprattutto le prospettive future, tutti noi milioni di elettori di destra in Italia ci staremo. Se invece questo non accade e la risposta deve giungere nelle prossime ore, allora saremo costretti a realizzare un altro soggetto politico che è in alternativa e in competizione col PDL, ma anche in alleanza nella maggioranza di centrodestra, possa proseguire il percorso e lanciare un messaggio di speranza agli elettori di centrodestra che si riconoscono in un partito appunto aperto, plurale, laico e moderno, capace di discutere, di ascoltare e anche, se possibile, di promuovere la propria classe dirigente nel territorio.
Ministro, a questo punto mi permetto di interpretare le sue parole. Quello che lei ha detto già di suo è una chiusura all'affermazione del presidente del PD Rosi Bindi di ieri, che ha dichiarato se si dovesse votare potremmo proporre un'alleanza con Futuro e Libertà per l'Italia, con FLI, con il gruppo dei cosiddetti finiani di cui lei fa parte. Insomma, già Italo Bocchino.
Dichiarazioni di Bindi da una parte sono estremamente rispettose ovviamente del ruolo di Gianfranco Fini e della destra italiana, che si è legittimata ampiamente una presenza e un leadership nel paese. Dall'altra evidenziano lo stato di difficoltà in cui versa una sinistra che annaspa e che non ha un progetto alternativa da proporre. Noi siamo e resteremo sempre nella sponda del centrodestra, convinti assertori del bipolarismo, della democrazia dell'alternanza, nella speranza che attraverso un processo di modernizzazione della destra italiana possa avvenire altrettanto nella sponda della sinistra. Comunque sempre alternativi. Il nostro programma è diverso, la nostra alleanza è diversa, noi la vogliamo più forte e propositiva, e per questo saremo di sprone sempre e comunque nell'ambito del centrodestra.
Ministro, senta, tornando invece a quello che lei prima ha dichiarato a proposito della quella che lei ha definito la campagna stampa nei confronti di Gianfranco Fini messa in atto dal, da un giornale, possiamo dirlo, il giornale diretto da Vittorio Feltri, ieri l'onorevole Barbaro, che abbiamo avuto in diretta, l'onorevole Claudio Barbaro, un altro dei parlamentari che si sono separati attualmente dal PDL, fanno parte di Future Libertà, ha con molta indipendenza di pensiero e con molta anche correttezza politica effettuato una sorta di mea culpa qui in diretta su Radio 6 nella nostra trasmissione, perché ha spiegato che effettivamente a distanza di tanti anni si è reso conto che il problema del conflitto di interessi che coinvolge il Presidente del Consiglio in quanto editore e politico allo stesso tempo è un problema che il centrodestra avrebbe dovuto affrontare. Qualche ascoltatore in modo anche un po' piccato ha definito questo atteggiamento dell'onorevole Barbaro come lacrime di coccodrillo. Le chiedo, alla luce di quello che è successo, concorda con il suo collega di partito, se così possiamo dire, l'onorevole Barbaro?
Lo dico anche da giornalista, il problema purtroppo è molto più vasto e riguarda la deontologia professionale di alcuni giornalisti che utilizzano la penna come una clava per colpire l'avversario, a prescindere dalla realtà dei fatti. E questo riguarda non soltanto il giornale che le citava, ma altri giornali e testate televisive, in cui noi esistiamo sconcertati a veline che vengono riproposte senza nessuna corrispondenza con la verità. E questo purtroppo fa parte di un costume giornalistico che si è aggravato in questi ultimi tempi e che concepisce questa professione non come il servizio nei confronti degli ascoltatori o di coloro che acquistano un quotidiano e quindi dei lettori e dei cittadini comunque in generale, ma come un servizio da realizzare nei confronti di coloro che loro pensano sia il loro o i loro padroni. Questo purtroppo fa degradare il dibattito, perché fa degradare l'informazione nel nostro Paese, e su questo dovrebbe ragionare con più attenzione l'Ordine Nazionale della Stampa e in generale la coscienza di ciascuno.
Ministro Uzzo, un'altra domanda, sempre Gian Piero Mazzotta. Diciamo, mettiamoci nei panni di un elettore di Alleanza Nazionale, no? Che aveva visto la sua posizione a livello percentuale nel panorama politico assestata a un buon livello qualche anno fa, prima del confluire nel Popolo delle Libertà. Se oggi si arrivasse a questa scissione, quanto sarebbe costata questa avventura ad Alleanza Nazionale? Cioè, a che livelli si potrebbe attestare? Perché ieri leggiamo sul giornale,
sempre
per carità,
giornale.
Non è un, cioè, diciamo che è leggermente di parte, però si parlava di cifre che di Fini oggi il 2%,
guardi,
che insomma è un po' distante da quelli che sappiamo essere i livelli di Alleanza Nazionale. Ecco, se si arrivasse a questa scissione oggi, quanto sarebbe costata questa avventura ad Alleanza Nazionale e ne sarebbe valsa la pena? Anzi, le faccio anche quest'altra domanda.
Guardi, lo stesso giornale all'inizio del 95, quando Umberto Bossi, lui sì davvero, realizzò un ribaltone parlamentare contro Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, valutò la Lega all'1-1,5%. Noi sappiamo tutti com'è finita. È finita che la Lega crebbe elettoralmente, si collocò in un terzo polo, la Lega sì davvero, e nel 96 raggiunse livelli elettorali straordinari che mai più replicò. Quindi dell'affidabilità di quel giornale, dei sondaggi, c'è già una consapevolezza storica, come sempre sono falsi, strumentali. La realtà qual è? E la si vedrà domani. A Mirabello, quando i leader della destra hanno parlato, nelle migliori occasioni si è raggiunto la cifra di 1000, 1500, 2000 ascoltatori, perché Mirabello è un piccolissimo paese di una landa rossa dell'Emilia. Ebbene, io presumo e scommetto che domani saremo 5, 6, 10 volte di più, a dimostrazione di quanto consenso vi sia, non solo negli elettori della destra che si riconoscono in Gianfranco Fini un percorso, una scommessa e una speranza, ma anche di tantissimi altri italiani, soprattutto giovani, che si erano rifugiati nell'astensione, che trovano finalmente un nuovo motivo per credere e lavorare con la politica nelle istituzioni per cambiare il Paese. Presumo e da qui a pochi mesi questo sarà il nuovo grande fenomeno politico della storia della democrazia del nostro paese.
Certo. Onorevole, però bisogna ricordare che per quanto ha detto Mazzotta in questo momento c'è effettivamente la perdita all'interno pure della dirigenza di AN, di importanti dirigenti che comunque non sembrano
disposti. Guardi, per alcuni colonnelli che hanno preferito tutelare il proprio interesse, sì, ci stanno arruolando decine di migliaia di soldati semplici che non chiedono nulla.
Messaggio chiaro.
Allora non facciamo nomi, aspettiamo che i soldati semplici abbiano la possibilità di emergere. Poi sappiamo che insomma lei ha sempre curato molto scuole di partito, cioè centri studi, in maniera che di formare nuove dirigenze, che poi tra l'altro è il concetto che ha espresso all'inizio di questo intervento, cioè quello di dare spazio ai giovani anche nella politica. Credo che sia necessario insomma avere un ricambio, insomma, no?
Certo, noi crediamo, come sempre, non a caso la fondazione di che dirigo Fare Futuro in pochi mesi ha spezzato l'egemonia culturale della sinistra e impedito l'egemonia culturale della Lega nel paese. Oggi tutti si pongono in alternativa, talvolta in contrapposizione, comunque in riferimento a Fare Futuro, quando vogliono parlare di idee, di cultura nel paese. Dicevano, nello stesso modo noi faremo nei prossimi mesi per quanto riguarda l'organizzazione politica. Saremo noi in qualche misura a lanciare le sfide e gli altri a inseguirci. Per questo pensiamo soprattutto alla nuova classe dirigente del paese, che sono i nostri figli e in qualche caso anche i nostri nipoti. E allora guardiamo. Buon lavoro, mi devo rimettere in moto.
Onorevole, un'ultima cosa, io volevo ricordare questa trasmissione, la nostra trasmissione, che il suo collaboratore Domenico Sacco conosce bene. Noi nel nostro piccolo coinvolgiamo, questo perché rientra nella sua attività anche lei ha la delega al commercio estero, noi in pratica abbiamo questo piccolo impegno, cioè in pratica abbiamo più di 3.000 bambini adottati in Paraguay con la formula dell'adozione a distanza, inviamo quindi ci sono 3.000 famiglie che hanno romane che hanno un bambino paraguayano adottato, abbiamo
una tradizione che dura da 21 anni, insomma.
Abbiamo la possibilità ogni anno di inviare 3-4 container con generi di prima necessità. Tra l'altro questo aiuto non è tanto nella crescita dei bambini, ma la possibilità di mandarli a scuola, cioè noi abbiamo nel corso degli anni addirittura dei bambini che sono diventati medici e avvocati, che quindi sono entrati anche nella classe dirigente di questo paese, che è evidente che ha grossi problemi. Quindi chiudiamo chiedendole se avrà la possibilità, con calma, magari di venirci a trovare qui in studio, in radio, e magari sentire anche questa realtà, e poi se avrà la possibilità, visto che comunque con la delega al commercio estero, magari anche lei potrà aiutare e aiutarci in questi rapporti con il Paraguay, che avrà la possibilità appunto di aiutare sul posto, perché l'adozione ha questa garanzia, cioè non è che i bambini vengono portati via o gli viene permesso di studiare, di crescere nel proprio paese e di avere uno sviluppo e una possibilità di contribuire nello sviluppo appunto del Paraguay. Quindi se la lasciamo con questa promessa di poter avere la possibilità di risentirla, magari di averla qui in studio.
Certo, sicuramente conosco bene lo strumento, perché personalmente ovviamente anch'io ho fatto adozione a distanza. In questo caso il mio impegno è nell'Africa subsahariana, che ritengo essere in questo momento il continente che più ne ha bisogno, ma certamente si può fare altrettanto, come voi state facendo, per alcune aree particolarmente deboli del nostro Sud America. Ci rivediamo in studio, buon lavoro.
Grazie
per la disponibilità e ovviamente buona giornata, visto che sarà una giornata lunga fino a stasera. Ringraziamo il ministro, noi abbiamo chiamato ministro, sarebbe viceministro, ma in realtà in questo momento, se mi si permette la battuta, non essendoci un titolare del Ministero dello Sviluppo Economico, in realtà è lui, anche se
abbiamo
viceministro
letto
diventa,
poi che c'è la possibilità, è uno dei candidati.
Credo che insomma la situazione personale nazionale, no, all'interno del PDL lo possa, magari possa creare dei problemi a questa elezione. Vedremo cosa succederà tra oggi e domani. Comunque ringraziamo il vice ministro dello sviluppo economico, l'onorevole Adolfo Urso.